batto l'otto, ma son di già le nove, e i miei figlioli e son di giuni ancora, ma verrà il giorno della rivoluzione, infame società, dacci mangiare.
Metello di Vasco Pratolini, nell'adattamento radiofonico in 24 puntate di Ernestina Pedretti e Grizzco Mascioni. Voce conduttrice e regia Chetti Fusco. 16ª puntata.
Ida! Idina!
3 giorni prima, chiamando l'amica e di ritorno da San Frediano, dove aveva accompagnato Libero, Ersilia era una donna contenta di stare al mondo e della propria giornata.
Ora che la mia mamma mi custodisce il bambino, posso confezionare fiori per la Roini giorno e notte se necessario. Ho 23 anni, la salute, la felicità dentro casa. Le difficoltà di oggi sono poi peggiori di quelle passate. Ma certo che Libero, lasciato solo con la nonna, forse imparerà prima di tempo a essere sguaiato per le strade di San Frediano. Ma non lo voglio educare come un signorino. Appena 2 anni, ma sa di già ascoltare. In piazza Santa Croce, sì, gioca coi bambini. Ma non si diverte, non ride come con quelli di San Frediano. Proprio come me, che in Santa Croce non mi riesce di piantare vere radici.
Quando se ne andò e lasciò il bambino dalla nonna, Libero la guardò appena, tutto preso dai suoi giochi.
E che tu ci vuoi fare, Ersilia? È la nuova generazione.
Hai ragione, Anita. Speriamo siano più felici di noi. E perché non mi accompagni per un po'? Strada facendo ci si ferma dall'usuraia. Anche se non gli si può versare la rata, conviene sempre farsi vedere.
La suora Lorena non è poi una vera strozzina. In fondo si può dire che la faccia di bene, specie se la si trova di buon umore.
La vecchia decrepita, ma lascia il cervello più desto dei nostri. Il suo umore va a giorni a seconda della gotta e l'artrite.
Capirai, la corsa, la cavallina da giovane, la usa di certo risparmiata e le scappano di bocca certe parole. Lo sai, Ersilia, e dicano che l'abbia fatto testamento a favore delle suore che rieducano le giovani traviate.
No! Oh, questa è bella davvero! Beh, speriamo di capitare in uno dei suoi giorni pari.
Furono fortunate. La signora Lorena gli volle perfino offrire un goccio di rosolio e gli raccontò delle storie che, malgrado Ersilia e Anita non fossero né ipocrite né signorine, lo stesso le fecero arrossire. Uscirono con in mano ciascuna 10 lire e quasi gli sembrava di averle trovate per terra o che la vecchia gliele avesse regalate.
Ida! Idina!
Era con questo stato d'animo fiducioso e forte che l'aveva chiamata e per chiederle un parere, lei che sembrava avere buon gusto e seguiva la moda, siccome Adelaide Roini le aveva detto:
fa te, mi fido. Tieni presente che ho soprattutto bisogno di articoli di guarnizione, cose minute che vadano bene su vestiti e su cappelli. Viole, margheritine, ciclamini, inventateli te. Affidati alla tua fantasia. Oh, Silvia, se ti serve un anticipo, dillo.
Ma veramente mi basterebbero 3 lire.
E prima di tornare a casa si fermò alla mescita Chiti. Era tanto tempo che Metello non provava la soddisfazione di togliere l'olio a un fiasco intero di quello buono che secondo lui ci aveva soltanto il Chiti.
Il rosolio della suora Lorena mi ha messo una sete. Mi bevo anch'io un bicchiere d'acqua con lo schizzo d'anice. E poi, di corsa a casa, ho fatto tardi e non voglio che Metello stia in pensiero. Aprirò la porta e gli dirò: guarda qui che boccio, cavaliere!
trovò la casa vuota. Metello era già uscito e si dispiacque, come le fosse scomparso qualcosa che sapeva di possedere. Ma subito si consolò.
Ai Boccio, gli farà festa più tardi, quando torna a cena. Gli farò trovare la pasta asciutta e la carne. E le ciliegie, di cui è ghiotto. E gli è rimasta la voglia fin da bambino. A furia di vederle maturare nell'orto della fattoria e di non averle mai potute assaggiare. E intanto devo pensare ai fiori della Roini. Potrei fare dei fiori di campo a forma di papaveri, ma che invece d'essere rossi o gialli siano un po' gialli, un po' rossi, un po' celesti e un po' rosa. Ah già, ma in un papavero rosa ci starà bene la corolla azzurra. Ma lo chiederò a Lidina, che là c'ha tanto gusto. Ida! Idina!
Lei, Ersilia, mi ero stesa sui letto e con quest'afa mi è venuto un sopore.
Posso salire un momento da lei? Vorrei chiederle un parere.
No, aspetti, scendo io. Il tempo di infilarmi un vestito.
Quella basta che la ci abbia un pretesto per uscire di casa. E sembra che la ci abbia noia tutto quel che è suo.
Traversò la cucina e andò ad aprire la porta e a lasciarla socchiusa per la bella Idina. Le parve di udire un fruscio lungo le scale e, non volendo, si sporse sul pianerottolo. Restò basita nell'uomo che scendeva in fretta, goffamente, come un ladro. Aveva riconosciuto Metello. Corse alla finestra. Oh, era Metello, e come! Sortiva adesso sulla strada, rasente il muro, senza voltarsi indietro, girando apposta dietro le diligenze, come un ladro davvero. Lei restava piegata sul davanzale. Si sentiva un pugnale infilato nel petto e uno dietro la schiena. E le sembrava di non potersi più muovere di lì. Invece, com'è facile riaversi e prendere una decisione e cambiar faccia, tutto in un momento.
Che la mi racconta?
Volevo chiederle un consiglio su certi fiori che dovrei fare.
Ha avuto un'altra ordinazione?
Già, già. Pensavo, la mi stia a sentire. E che ne dice di fare dei papaveri rosa, verdi, crema o anche neri?
Oh, guardi, secondo me sarà un successone.
Perché non mi dà una mano ad accostare più tinte possibili?
La sua fiducia nella vita aveva sempre trovato un esatto rapporto nella spontaneità, nella chiarezza e nella costanza dei suoi atteggiamenti e affetti. Ora, per la prima volta, era stata colpita alle spalle e non per questo era crollata. Ma la sorpresa le aveva inibito una subitanea ribellione. Lo stupore aveva sopraffatto l'offesa. Gli era bastato un istante per possedere compiutamente l'arte della dissimulazione, questo ripugnante magistero a cui gli uomini sembrano avere affidato l'equilibrio dei loro rapporti.
Sia buona, Ida, mi dedichi qualche minuto.
Ma anche un'ora, anche due. Sapesse come mi diverte un lavoro di questo genere.
Ha visto che quando ho avuto bisogno l'ho cercata.
Ora la sua voce risuonava calma, pacata. Recitare la commedia, disporsi perfino all'adulazione, diventava lo stesso facile, un gioco. E la seguiva in ogni suo gesto, in ogni batter di ciglia, spiando il suo viso, cercando il suo sguardo, per completare con tante piccole prove la certezza che aveva di trovarsi di fronte all'amante di Metello.
A che ora la si è buttata sul letto?
Ma saranno state le 3.
Allora l'ha fatto una bella dormita.
Il dominio di sé non accendeva di immagini la sua fantasia. La sua mente non si esaltava. Era un dolore tutto fisico che la possedeva, come se materialmente il cuore non fosse più dentro di lei. La fissò a lungo mentre parlava, protetta dal riflesso del lume. Ida, la bell'Idina. Il suo viso era stanco, appena incipriato, un giro di piumino dato in fretta. Risaltavano anche più nitide le ombre sotto gli occhi. Si accorse che le mancava un orecchino.
Sto per darle un dispiacere. Si è accorta d'aver perso una buccola?
Sì, lo so. Mi si è rotto il fermaglio mentre dormivo.
Ora Ersilia fu sul punto di gridare. Lo sforzo che fece per dominarsi le serrò lo stomaco. Non sarebbe più stata capace di continuare la commedia. Era una principiante, dopo tutto, e il suo spirito non era quello di un animale che si rintana leccandosi la ferita. Ma arrivò Cesare e Ida si alzò per andare incontro al marito. Metello rientrò un'ora dopo ed Ersilia era uscita e tornata nel frattempo. Aveva comperato la pasta, le ciliegie, acceso il fuoco e apparecchiato. Né aveva dimenticato di fermarsi dal tabaccaio. In mezzo alla tavola, sulla tovaglia di bucato, c'era il fiasco del vino col batuffolo di stoppa infilato nella paglia.
Ah, più che una sorpresa, questa è una vincita in lotto, amore mio. Se lo sapevo, invitavo anche il del buono. È libero. Gli piace a Quimonello di stare a San Frediano, eh? Crescerà sano e allegro, vedrai, Ersilia. Ma parliamo un po' di cose serie, eh? Qui se non arrivano i soldi della sottoscrizione le cose pigliano una brutta piega, eh? Con la fame un ci si ragiona e ce n'è già più d'uno che mette in discussione di tornare al lavoro. E poi c'è il problema della Minta. Ma mia, perché voglia smettere lo sciopero, eh? No, no, lui no, lui è per continuare. Ma perché promette poco di buono e c'ha la bava alla bocca. E stasera siamo dovuti scendere di corsa io, Giannotto e il tedesco, perché aveva preso di petto Olindo e lo sbatteva contro il muro.
Olindo, perché non si è fatto più vivo? Potevi portare lui a cena, anche se non sapevi che c'era questo rialto.
Ma è voluto tornare a Rencine. C'aveva i soldi per il treno. Son mica glieli abbia dati.
Parlava come ogni sera. Non era né distratto né accigliato. Pensava proprio a quello che diceva. Era un innocente. Non aveva né le mani sporche di sangue né il vestito strappato. Per via del caldo si era messo in camiciola e mutande. Era sbarbato e bello e forte come lei lo conosceva. Mangiava con gusto, schioccando la lingua dopo bevuto il vino.
E batto l'otto, ma son di già le nove, e i miei figlioli e son di giuni ancora, ma verrà il giorno della rivoluzione, infame società, dacci mangiare.